Quello che è stato. Per quello che poteva essere, non c'è più tempo. Quello che è, tra poco, non sarà più. Siamo giunti al Novecento, il punto di arrivo di una lunga storia musicale. Che l'ascolto abbia inizio, anzi, fine. Radio Nolo presenta Musica da Cani, di e con Luca Piccirilli e Thor. Ottava e ultima puntata, gran finale, parte 3, ovvero io, Thor e il Novecento. Ci eravamo fermati a Forêt e ripartiamo con un altro francese, Debussy, con l'attacco essenziale e suggestivo della sonata per violino e piano, ultima sua composizione, chiaroscurale, sospesa, riflessiva, malinconica, sfumata, niente svolazzi o fronzoli, pochi tocchi che ti trasportano subito in un'atmosfera lirica ma asciutta. Potrebbe essere la musica di un film americano ambientato nelle immense distese erbose che si perdono nell'orizzonte. Ascoltando invece il finale della sonata per viola, arpa e flauto, mi prende una sensazione solleticante ed evocativa allo stesso tempo. Debussy è astratto a modo suo. È pura sensazione che ognuno può calare in un contesto e in una visione. Mentre la danza profana sembra un film di Disney, onirico, sognante. E poi la mia preferita, poco suonata ma che adoro, il passe-pied dalla suite bergamasca, dove c'è anche il chiaro di luna. Qui sembra veramente un quadro impressionista, a macchie. Potrebbe essere un giardino francese d'inizio Novecento durante una pioggia o un gatto che zampetta curioso in giro per un appartamento parigino nel 2020. Comunque qualcosa di piccolo, magico e tenero. Debussy ha una sensibilità d'altri tempi che trovo così viva e affascinante, più che mai necessaria proprio ora. A fine Ottocento la musica prende due direzioni opposte, il gigantismo sinfonico di Mahler e Bruckner e l'intimismo di Chopin fino a Satie con la sua musica atmosferica, patinata, anzi satinata. Di pregevole ha fatto quattro cose, giocate tutte su un minimalismo che trovo misterioso e un po' inquietante, esoterico e allo stesso tempo molto intimo, come se sfogliassimo un album di ricordi in una soffitta dimenticata. Le Gymnopédies e le Nuances, o come si pronuncia, sono i suoi capolavori, quasi interamente ed efficacemente plagiate nei bellissimi titoli di testa di The Game con Michael Douglas. Tra intimismo e grandeur troviamo Ravel. Prendete il bolero, un oggetto strano, sembra un facile crescendo di un motivo ripetuto che sale di volume e aumenta di strumenti fino all'esplosione finale, semplice quanto d'impatto. Ma io l'ho visto dal vivo e i primi secondi in cui si sente solo il tamburello che ripete costantemente lo stesso ritmo, ti sale una tensione che non puoi immaginare. è perché capisci, percepisci che tutto dipende da quel musicista e se un minimo scivola o ritarda su una battuta, va tutto in frantumi, l'intera orchestra si tiene su quel piccolo equilibrio. Insomma, sudavo freddo, temevo per lui. Poi il flusso cresce con gli strumenti, il suono si fa sempre più denso, fino alla clamorosa esplosione finale, quasi l'apice di un atto sessuale. Ma la cosa che preferisco è il suo primo e unico quartetto, unico come quello di Debussy. Lo fece per omaggiare il suo maestro Fauré. Prima di scoprirli, mi ero già ossessionato per il quartetto, da Haydn a Mozart, Beethoven e Mendelssohn. Mi sembrava quel perfetto equilibrio dove si intrecciano sonorità e linee musicali. Il quartetto è come il volo, ogni volta diverso, di quattro rondini che si inseguono nel cielo, a volte librando con grazia, altre volte sfuggenti e nervose. Nei quartetti c'è sempre una tensione che sale e scende toccandoti l'animo e quasi avvolgendolo per portarlo lungo un viaggio. Non è l'esperienza catartica e fisica di un'orchestra, non è il dialogo a tu per tu col tuo cuore di uno strumento solista. No, i quartetti ti prendono l'anima. Dei quartetti di Debussy e Ravel ho più di 10 versioni diverse. Le esecuzioni di Debussy variano solo per come attaccano nel primo movimento, ma comunque suggestivo, pieno di un'energia che dà il là, come la luce del mattino che illumina la scena di una storia importante, un volo su una città che mi fa sentire che qualcosa si muove lì in mezzo, tra i vicoli, dietro le finestre delle case, sotto quei tetti. Le vite ricominciano a ridestarsi. Quello di Ravel invece è più concreto e meno suggestivo di Debussy, forse anche più riuscito nel suo complesso. E pensare che l'accoglienza fu mista, Fauré gli chiese anche di cambiare qui e là qualcosina, al che intervenne Debussy, che scrisse al giovane Ravel, nel nome degli dèi della musica e nel mio nome, non toccate una sola nota di quelle che avete scritto. In effetti il quartetto di Ravel è memorabile, il primo movimento, dolce, evocativo, ti porta dentro un'atmosfera carezzevole e gradualmente diventa invece inquieto e sfaccettato. Nel secondo famosissimo movimento sembra partire una danza ironica e misteriosa, quasi diabolica e beffarda. Il finale del quartetto è una delle cose più travolgenti che abbia mai sentito. Tempi diversi che si inseguono e pestano quasi i piedi. Una furia e un'urgenza di scatenare la musica in una corsa impazzita e fuori controllo. Virtuosisticamente pazzesco e fulminante. Pare assistere all'attacco di uno sciame di api. E poi arriva François Poulenc, che scrive canzoni, piccoli quadri, orchestrazioni per organo e alla fine però mi conquista con un piccolo brano di un minuto, parte del suo capolavoro, La Figure Humaine. Tutto costruito su un unico coro a cappella, cioè solo voci e niente musica. Ma la preferisco nella versione strumentale, quella dei violoncellisti della Berliner. Ecco Rien du Ciel. Un minuto di intrecci e passaggi armonici magicamente fluidi quanto arditi, di speranza e malinconia, una cavalcata repentina e fuggevole che ti prende, ti solleva e poi ti molla, un po' parigina e un po' esotica. Thank you. Mentre a fine 800 si avvertiva un ripiego privato nella musica, divenuta borghese e quasi da salotto, dall'altra prendeva invece pieghe sinfoniche e possenti. Si avvertiva l'alba di una nuova era. Non a caso il Zarathustra di Strauss è del 1896. Cosa possono aver pensato gli spettatori dell'epoca davanti a una cosa così incredibilmente suggestiva e nuova? In quell'anno moriva Bruckner, magniloquente e pesante a mio avviso. Mahler a volte è come lui, ma è stato tra le mie prime infatuazioni. Non sapevo nulla di lui, sapevo che aveva fatto 10 sinfonie, o 9, ma a capire quale valesse la pena e in quale esecuzione. Mi capita la Sesta Sinfonia, mi piacque moltissimo, specialmente il movimento andante, così disperatamente romantico. La Sesta è tanto grandiosa quanto personale, decisi che sarei partito proprio da quella. Arrivai a comprarne 16 versioni, ero ossessionato, mi piaceva un casino, specialmente il fantastico primo movimento, era da come attaccava che capivo se quella versione mi sarebbe piaciuta o no. Eh sì, perché questo movimento è una vera e propria storia nella storia. Ha un attacco incalzante e si apre a momenti melodici, poi enfatici, gloriosi, divaga e ricomincia. Sembra un flusso continuo, un flusso che dura dai 20 ai 25 minuti a seconda dell'esecuzione, ma lo conosco a memoria. Lo vidi dal vivo e mi resi conto dopo qualche minuto che lo stavo canticchiando nota dopo nota. Strano che i vicini di posto non mi linciarono. C'è chi mette l'andante, romantico, riflessivo e sofferto, come secondo movimento, subito dopo il grande primo movimento, e chi lo mette come terzo. Dopo la botta esaltante del primo movimento, meglio un cambio radicale di tono, dove tutto si fa lirico e lento, o meglio arrivarci passando per lo scherzo, che alleggerisce? Vi dico la mia. Per me la Sesta potrebbe finire con l'andante, quindi tanto vale spararselo subito dopo il primo movimento e poi andarsi a fare una sigaretta, una birra o una cena. Ma l'altro approccio alla Sesta è anche di intenzione e di conseguenza di passo e durata, quello che molti adorano di Bernstein, che parte a razzo e a sentirlo sembra una scena di battaglia di guerre stellari o l'ingresso dei nazisti a Varsavia, in puro e minaccioso stile da guerra lampo. E poi c'è quello di Barbirolli, osannato da pochi e ignorato o odiato da altri, che invece è la mia versione preferita. La partenza è lentissima, una cadenza inesorabile che sembra di vedere l'esercito russo che entra a Berlino, senza fretta, tanto sa già di aver vinto. Eppure non è una versione leggera, anzi suona ancora più minacciosa, è l'avanzata di un destino dal quale non si può sfuggire. We'll be right back. e poi ci sono le versioni a metà strada. Alla fine mi comprai tutte le sinfonie di Mahler, ma nessuna aveva la magia della sesta. C'è chi ama la seconda, la quinta, la sinfonia dei mille, pensata per mille strumenti, immaginate un po'. Ma l'impatto della sesta, anzi del primo movimento, non ce l'ha nessuno e non potete non pensare a John Williams. A proposito di John Williams, Holst è l'altro suo grande riferimento. Qui siamo a inizio Novecento, eppure sembra di essere a fine Novecento. Sentite qui, sembra l'impero colpisce ancora. Il Novecento per me è essenzialmente Francia e Russia, e per parlare della Russia dobbiamo però fare un passo indietro. Avrete forse notato la sua grave assenza nella puntata sull'Ottocento, ma Tchaikovsky volevo tenermelo per il gran finale, anche perché suona sempre così classico e quindi sempre verde, sempre attuale. Tchaikovsky è molto facile e per questo motivo è stato considerato comune. In realtà egli è il compositore più russo di tutti i musicisti del mio paese, diceva Stravinsky. Ecco, Tchaikovsky è spesso bollato come defetto, troppo popolare perché piace a tutti. È un po' come Disney. Distratti dalla sua facile presa, si dimentica che ci vuole talento per fare grande musica, grandi melodie e diventare popolari e immortali. Sentite lo schiaccianoci. O il lago dei cigni. Che gli vuoi dire? Solo grazie per la bellezza e la grazia e il divertimento che ti regala. E poi ci sono le sinfonie, complesse, sfaccettate, drammatiche. Sentite solo gli attacchi della quarta. E della sesta, la patetica. Quando gli sembra delicato e scherzoso, arriva l'Ouverture 1812, dedicata alla sconfitta in Russia di Napoleone, con questo finale travolgente. Tchaikovsky è un po' come la Disney classica, che passa da Biancaneve alla Bella Addormentata o Fantasia. Pensi di ridurlo ad un solo colore, ma ne ha un ventaglio intero. E la Pixar non sarebbe la Pixar se prima, come ispirazione e anche come modello da cui discostarsi, non ci fosse stata la Disney. Sempre dall'est arriva da Praga Dvorak, come si dovrebbe pronunciare, ma a me piace pronunciarlo Dvorak. Dvorak mi suona più simpatico, Dvorak no. Sembra il nome di uno di quei popoli alieni ostili di Star Trek. Tenente Sulu, prepariamoci al salto nell'iperspazio. Dobbiamo sfuggire ai Dvorak prima che ci attacchino. E a proposito di attacchi, sentite come parte la Sinfonia del Nuovo Mondo. Sembra la musica dello squalo, un po' come La notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, un altro russo. Ma anche i crescendo di Dvorak sono clamorosi, il progressivo sprofondare nel dolore e nella grazia di quello che è il suo vero capolavoro, lo Stabat Mater, col suo preludio che cresce sempre di più fino a un culmine di tragedia lancinante che arriva quando entrano le voci. Nessuno ha forse mai reso così musicale ed epidermica la solitaria e totale disperazione del dolore. Scriabin, altro russo, è un genio del pianoforte. È un pazzo, unico, celebrato in vita, dimenticato subito dopo, ma poi osannato dai più grandi jazzisti, da Chick Corea a Herbie Hancock, a soprattutto Bill Evans, forse il più grande pianista del jazz, definito da Glenn Gould lo Scriabin del jazz, non a caso. Scriabin inventò la musica atonale, una musica aperta, dove l'accostamento di note e accordi non era legato ad una tonalità, ma ad una sensibilità tutta sua, e per questo libera e provocatoria. Ecco perché le sue opere sembrano tutte sospese, misteriose, mai risolte. In Scriabin la musica non sembra mai chiudere un cerchio, mai tornare a terra, è antigravitazionale. Il jazz lo riprende per esaltare le infinite possibilità di volare e prendere rotte non convenzionali, aperte, spiazzanti, complesse e profonde. Non c'era una semplice rotondità in Scriabin, ma un'inquietudine, e si avverte anche nei suoi lavori più classici, orecchiabili, romantici e tormentati, ancora modernissimi, sembrano usciti da uno struggente film noir in bianco e nero. Per me quelle sonate sono l'equivalente novecentesco delle canzoni senza parole di Mendelssohn. La sonata 4, opera 30. E i quattro pezzi dell'opera 56. sono di una modernità spaventosa. Sembra il jazz evoluto, raffinato, intimista, sottile, ipnotico degli anni 50. Gérard Badiny, francese, gli ha dedicato un album. Parte dai suoi brani e poi li risuona con strumenti jazz. Sentite cosa diventa un pezzo dell'opera 56. Tanto è antigravitazionale Scriabin, quanto invece è massiccio Prokofiev, arduo quanto dolce, ma pur sempre modernissimo e sorprendente, è veramente ambivalente. Le opere per piano sono difficili da digerire. E poi arrivano Romeo e Giulietta e Pierino e il Lupo, che invece sono assolutamente fruibili. A me però la sonata che ha colpito di più è questa qui, che ha una progressione e un ritmo che sembra jazz. Non so se ve ne siete accorti, ma i cani hanno i superpoteri. Io a volte sono in salone, Thor è davanti all'ingresso di casa, dorme, mi metto al computer. Passano, non so, 10 secondi? Alzo lo sguardo, mi giro e Thor è lì, dietro di me. Come se fosse lì ad aspettarmi da un'ora. Io penso, ma un attimo fa eri dall'altra parte della casa, ma... È come se avesse il teletrasporto, salta nello spazio-tempo. Shostakovich è così. Come ti distrai, ti sorprende, spunta o sparisce. Lo immagini preso a giocare con la musica. E poi te lo ritrovi accanto a te tutto serio. Shosta eccelle nelle sinfonie come nelle composizioni per piano, nei balletti, le musiche per teatro e cinema e i quartetti. Va dall'intensità drammatica alla burla, dall'intimismo ad una tensione irrequieta tipicamente novecentesca. Il regime sovietico non lo tollerava perché era incatalogabile, toccava apici di lirismo e poi virava sul grottesco come nelle animazioni dei Monty Python. Forse era il suo modo di vedere e raccontare la dittatura, smontandola pezzo per pezzo. Sentite certi balletti, anche lì tra il popolare e lo scherzo. Oppure i preludi che riportano al suo venerato Bach. La sonata per violoncello, qui nella versione orchestrale, potente e maledetta, indiavolata. Ti fa cose quasi d'avanguardia e poi se ne esce con questo classicone. Shostakovich è spesso ricordato per le sue 15 sinfonie, che in parte celebrano la nuova Russia sovietica. Sono opere ricche, grandiose, a volte spiazzanti, oppure a volte frammentate, non immediate come le sinfonie di Mozart e Beethoven, Mahler e Tchaikovsky. Le sue sinfonie sono fatte di commenti e toni diversi, quasi un'anticipazione delle musiche da film. Shosta è un provocatorio, schizzato genio, sempre in bilico tra dramma e destrutturazione iconoclasta. Shostakovich viene dopo Stravinsky, ma per me è Stravinsky l'ultimo grande genio della musica. In un'ideale selezione da isola deserta, io prendo Bach, Mozart, Beethoven e poi salto direttamente a Stravinsky. Stravinsky è capace di unire la tradizione, persino pagana, e mescolarli con dissonanze, slittamenti melodici e armonici modernissimi, una capacità di variare ritmo sorprendente e mai sentita prima, una furia quasi selvaggia, insieme ad una potenza sonora che vale sia per i momenti più grandiosi che per quelli più lirici, una capacità di essere sottilissimi e carezzevoli, seri e ironici e leggeri fino al grottesco. È il punto finale di secoli di musica classica e delle sue evoluzioni. D'altra parte lui stesso disse: «Io ascolto Beethoven ogni settimana e Bach due volte a settimana, ma ascolto Mozart ogni giorno». L'apice della sua rivoluzione è la Sagra della Primavera, ancora oggi modernissima. E dopo la sua fase rivoluzionaria e sperimentale, ti diventa neoclassico, riscoprendo Pergolesi nel Pulcinella, o le Muse, la danza concertante, e via dicendo. Stravinsky non rinnega la tradizione, ma vuole rinnovarla, rivisitarla, a costo di sconvolgerla. Ha attraversato ogni genere, dalla sinfonia alle sonate per piano, dal quartetto ai balletti, forse i suoi lavori più celebri e straordinari, e ha lasciato il segno ovunque, influenzando tutti coloro che lo hanno seguito nella musica classica, ma anche il jazz e altri generi. Per dirla alla Nietzsche, è allo stesso tempo apollineo e dionisiaco. Ha un disegno e una direzione che però definisce attraverso un approccio quasi irrequieto, vulcanico, straripante. Come quando si rivolta alla terra per ridare linfa ad una pianta, sembra che tutto si sconvolga, ma è per rinforzare le radici, quelle della musica dei secoli precedenti. Sentite l'Apollo, che come spesso in Stravinsky parte col botto. Poi Poi prende una direzione, poi inizi a sentire cose di altre epoche e d'improvviso sembra un musical sognante. Musiche vibranti, scherzose, sfuggenti come gatti, la tarantella del Pulcinella. Poi cambi di ritmo e registro. In Petrushka passiamo dall'elegia bucolica di una festa popolare alla tensione incalzante che sembra la musica di un thriller. La leggiadria di una danza tradizionale. E le visioni giocose, quasi bozzettistiche, di una scena paesana. L'uccello di fuoco ti conduce nelle viscere dell'inferno e poi risale con una chiusura trionfante, squillante e brillante. E poi la sagra della primavera, il suo capolavoro, di una forza primitiva e incalzante, una consistenza magmatica. Improvvise virate, rallentamenti, sospensioni. L'ascolti e hai le visioni, un susseguirsi di immagini come nessuno prima di lui. È allo stesso tempo quasi astratta ed estremamente concreta. Ti sembra di toccare gli elementi della natura e le situazioni che ti racconta. È un ottovolante tra multiformi e cangianti scenari. In Stravinsky tutto si scompone, si disperde e poi si riunisce e si ritrova. È il percorso per arrivarci che è imprevedibile. Come quel principio fisico che dice che in natura nulla si crea e nulla si distrugge. Non si perde niente e anzi poi si ritrova. Stravinsky segue dei temi, ma li fa esplodere in mille frammenti, poi li ricompone, ma ogni volta cambiando note, strumentazione, effetti timbrici. Hai la costante impressione di un continuo stare con un piede nella melodia e uno nel caos. In realtà a me rende meglio un altro esempio, che è un po' quello che mi ha ispirato a capire Stravinsky. Quando devo fare le pulizie, la prima cosa, prima di passare l'aspirapolvere e lo straccio per terra, è recuperare tutti i giochini e i residui dei giochi di Thor. Tappi, scarpe, pezzi di tessuto vario, schegge, detriti, palline, bottiglie e via dicendo. Lui li sparge per casa, poi li dimentica in giro. Ma in realtà, piano piano, li recupera uno per uno e li riunisce di nuovo, ma non dove erano raccolti all'inizio. Li raduna minuziosamente e progressivamente in camera da letto. È come un work in progress che dura giorni, finché, dopo una settimana, arrivo io a rimettere tutto dove era all'inizio. E quando sono finalmente lì lì per riportare tutti i pezzetti nel luogo d'origine, lui d'improvviso inizia a seguirli con lo sguardo, uno per uno, e a volte prova anche a riprenderseli. Come se tutto d'un tratto degli insignificanti pezzetti di legno, stoffa, piuma, plastica diventassero per lui la cosa più importante del mondo. Un po' come i bambini viziati, pieni di giochi che non usano più, che quando però glieli togli iniziano a frignare. O come Stravinsky, che è pieno di note, idee e non ne butta nessuna. Anche quelle passeggere hanno alla fine un senso o ritornano ad essere utili perché vengono ripresi più avanti lungo il brano. Thor quindi mi ha plasticamente fatto capire Stravinsky quando diceva «Tutta la musica è semplicemente una sequenza di impulsi che convergono verso un punto di riposo definitivo». Forse Thor è la sua reincarnazione. Per me il Novecento classico finisce con Stravinsky, dopo c'è solo cacofonia concettuale. Meglio allora cercare autori minori, ancora ascoltabili, come il Bernstein di West Side Story, o Bertolt Brecht e Kurt Weill con l'opera da tre soldi. O persino sto pezzo di Bartok, che sembra anticipare l'hard rock e l'heavy metal. E poi i compositori di colonne sonore, che come mi fece notare un giorno MR, sono i veri eredi della musica classica. O direttamente i violoncellisti della Berliner, per goderci i classici del pop orchestrati come fossero composizioni classiche. A volte mi chiedo se Mozart, che è un po' il papà della miglior musica popolare del Novecento, non si emozionerebbe a sentire i Beatles suonati così. in realtà chiuderò questa lunga cavalcata di 4 secoli con un compositore americano che mi ha fatto scoprire mio padre, Aaron Copland. Copland ha costruito un'epica basata sulle caratteristiche uniche e autoctone della propria terra: praterie, grandi spazi, cavalcate, pistoleri, banditi, rodei e quel famoso uomo comune alla base della retorica americana. Ma Copland non suona mai retorico o fastidioso, è grandioso, è sincero, è semplice, persino fischiettabile e soprattutto emozionante. Ha la magia del cinema popolare americano, dalla Hollywood classica fino a Spielberg. L'ouverture di Billy the Kid chiude He Got Game, film minore ma bellissimo di Spike Lee. Lui con Copland trova la congiunzione con una tradizione sempre subita, quella dei bianchi oppressori. La prende e la mette in un film che parla invece di neri, di basket, di emarginazione e redenzione. Si appropria insomma di questa epica per non lasciarla più appannaggio dei bianchi. Ma il colpo di genio è durante il film, in una breve scena di pallacanestro accompagnata dal rodeo di Copland, il suo brano che preferisco. I giovani cestisti neri diventano così i nuovi cowboy che cavalcano lungo le praterie di un campo da basket. E allora sapete che c'è? Riutilizziamo anche noi questo brano a modo nostro. Copland sorriderebbe, perché in fondo il segreto della musica è che ne senti una, ti trasporta nel mondo e nell'epoca di chi l'ha scritta, ma al contempo si cala nella tua testa, nella tua realtà, nel tuo umore del momento, a migliaia di chilometri e centinaia di anni di distanza da chi l'ha composta. E viene fuori una cosa così. Pronto qui per il calcio d'inizio. Arbitra Leonard Bernstein che dà il là con la bacchetta. Partiti! Si fanno subito sotto gli avversari, ma in difesa trovano il muro di Gustav, che con i suoi interventi fa veramente Mahler. Riparte Debussy, quando è in forma è un chiaro di luna per tutti gli avversari. Chopin perde palla in un momento di struggimento, ma Haydn nega il gol agli avversari. Non sembra un portiere solo, ma un vero e proprio quartetto. Colpo di genio di Stravinsky che fa saltare tutti gli schemi e capovolge l'azione. La squadra parte in una fuga inarrestabile. Si vede che c'è Bach come allenatore. Beethoven trascina tutti come se dirigesse la Quinta Sinfonia. Dribbling di Vivaldi con una freschezza da giovincello. Sta vivendo una seconda primavera. Avanza Tchaikovsky e travolge tutti come uno schiaccia noci. Passa a Paganini che sviolina sulla fascia per il toreador Bizet che avanza e lancia in area. Rossini ruba il tempo all'avversario come una gazza ladra e appoggia per Mozart che come un flautista magico ipnotizza tutti e insacca in rete. Ed è finita! È un trionfo. Il pubblico in visibilio chiede il bis. Che spettacolo, signore e signori! Ogni tanto mi chiedo se da qualche parte i nostri protagonisti si siano veramente ritrovati. Come una festa, Vivaldi sullo sfondo attacca la sua musica con Paganini al violino, mentre iniziano a servire da bere ai primi ospiti che arrivano. Bach, che fa un po' da padrone di casa, incontra finalmente Mozart e gli tira le orecchie con un affetto paterno, come si fa al figlioccio scapestrato e geniale. Mozart vede arrivare Beethoven e col suo sorriso entusiasta lo abbraccia, ricordandogli quando lo incontrò adolescente e capì che sarebbe diventato qualcuno. A loro si unisce Mendelssohn, accolto affettuosamente da Wolfie come suo fratellino minore. Zio Haydn li prende sotto braccio e vanno a farsi una passeggiata in giardino. Intanto Beethoven si sfida con Mahler su chi ha composto le 9 sinfonie più fiche. Debussy e Ravel si sono accomodati in un angolo a prendersi un tè con Fauré, Chopin e Scriabin, come un club di veri gentiluomini. Rossini sta raccontando una storiella divertente a Schubert e Wagner, che si fanno finalmente 2 risate. Si sta riempiendo di gente e la musica cambia. Shostakovich fa partire una delle sue suite e d'un tratto spunta Stravinsky. Tutti si girano. Lui incrocia Tchaikovsky, si stringono le mani guardandosi con affetto. Mozart lo vede e gli salta letteralmente in braccio urlando «Tu sei veramente il mio fottutissimo eroe, andiamo a brindare!». Man mano la festa si riempie, la musica continua. A quanto pare il programma della serata proseguirà per un bel po', diciamo più o meno per sempre.